Dopo aver visto quelli che sono i componenti base di alcuni sistemi logici combinatori, andiamo a vedere ora i circuiti che vanno a realizzare le funzioni aritmetiche. Passiamo quindi alla slide numero 43. Normalmente i blocchi aritmetici vengono progettati per considerare vettori di ingresso binari e generano dei vettori di uscita sempre binari. Tipicamente le funzioni che vengono implementate richiedono che una funzione più limitata, detta anche sottofunzione, venga replicata, cioè applicata su ciascuno dei bit in ingresso. Possiamo quindi dire che un blocco funzionale può essere pensato come una sottofunzione ed essere applicato ripetutamente a ciascuno dei bit di ingresso. Ovviamente i vari blocchi devono poi essere opportunamente interconnessi fra di loro e vedremo che avremo delle connessioni che vanno a trasferire i valori intermedi tra circuiti adiacenti, ciascuno dei quali gestisce i relativi bit. Possiamo pensare a questi valori intermedi come alle variabili interne del circuito e possono o non possono essere accessibili dall'esterno. Andremo a indicare i blocchi che descrivono le sottofunzioni come celle. E quindi possiamo vedere il nostro circuito complessivo come un vettore di celle. Spesso accade che all'interno di questo vettore di celle le singole celle siano identiche fra di loro. È una cosa che accade spesso, ma non sempre. Questo per via della natura ripetitiva di tali circuiti. Tipicamente questi circuiti vengono anche chiamati circuiti iterativi e si attribuisce un indice a ciascuna cella per associarla a uno specifico bit di ingresso. In slide viene riportato un esempio di diagramma blocchi per un circuito iterativo che opera su due vettori di n bit in ingresso e genera un vettore con n uscite. Allora, potete vedere che abbiamo due connessioni che collegano in entrambe le direzioni le due celle adiacenti e alcune connessioni che ho indicato con delle linee tratteggiate, perché sono opzionali, che indicano le connessioni in ingresso e in uscita ai due estremi del circuito. Ovviamente il numero di connessioni tra le diverse celle dipende in linea di massima dalla funzione complessiva che vogliamo andare a realizzare. Inoltre, le funzioni associate a ciascuna cella sono di grande importanza nel progetto del circuito, in quanto sia esse che il numero delle connessioni determinano il costo e la velocità del circuito iterativo. Allora, anche in questo caso, nella slide vedete indicate tutte le possibili connessioni, cioè sia le connessioni in ingresso che in uscita fra, ad esempio, la cella 0 e la cella 1. Non è detto che siano presenti sempre tutte queste connessioni. Ovviamente il numero e il tipo di connessioni che dobbiamo andare a stabilire fra le diverse celle è dipendente dalla funzione logica che vogliamo andare a realizzare. Inoltre, vedete che qui abbiamo uno schema generico che opera su vettori a n bit. Potete vedere che quindi gli indici vanno da 0 a n-1, così come gli indici degli ingressi e gli indici delle uscite. Poi, per quanto riguarda le uscite, anche in questo caso abbiamo le connessioni yn, che è quella tratteggiata che vedete in uscita, che anche in questo caso è opzionale e potrebbe non essere presente nel circuito in funzione delle specifiche che ci vengono date o dell'operazione aritmetica che noi vogliamo andare a realizzare. In particolare, noi andremo a vedere come si progettano i circuiti aritmetici, cioè circuiti combinatori che eseguono operazioni aritmetiche come addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni con numeri che possono essere rappresentati in codice binario o in codice decimale, in codice ottale, esadecimale e così via. Inoltre andremo a utilizzare sempre il metodo della progettazione gerarchica, vale a dire cominceremo dal livello più basso che riguarda l'operazione fatta su due cifre binarie. Andremo poi a estendere il progetto in modo da andare a considerare tutto il vettore degli ingressi. Ora alla slide successiva, vale a dire la numero 44, e iniziamo a vedere il primo circuito aritmetico che consideriamo, vale a dire il sommatore binario. Allora, abbiamo detto che adotteremo la progettazione gerarchica, quindi iniziamo dal livello più basso, in questo caso la somma di due cifre binarie. Ovviamente, due cifre binarie abbiamo quattro casi possibili, cioè 0 più 0 che fa 0, 0 più 1 che fa 1, 1 più 0 che fa 1 e 1 più 1 che fa 0 con il riporto di 1. Ovviamente i primi tre casi producono una somma che necessita di un solo bit. La quarta invece produce una somma formata da due bit, il bit di somma che vale 0 e il bit di riporto che vale 1. Allora, perché il bit di riporto è importante? Perché questo bit deve essere aggiunto alla coppia successiva di bit, cioè quelli di peso maggiore che andiamo a sommare. Sarà quindi il riporto in ingresso a questa coppia di bit. Abbiamo che in generale un circuito che esegue l'addizione di due bit, uno per ciascun addendo, senza considerare il riporto in ingresso dalla colonna precedente, viene chiamato ALF-ADDER. Invece, se abbiamo un circuito combinatorio che esegue la somma di 3 bit, di cui 2 sono gli addendi e il terzo è il riporto in ingresso dalla colonna precedente, e calcola, oltre alla somma di questi 3 bit, il riporto da porre in ingresso alla colonna successiva, questo circuito viene chiamato FULL-ADDER. I nomi dati a questi due circuiti derivano dal fatto che è possibile andare a utilizzare due ALF-ADDER per realizzare un FULL-ADDER. Entrambi sono blocchi logici di base tramite i quali è possibile andare poi a progettare circuiti aritmetici più complessi. Andiamo ora ad analizzare quindi nel dettaglio le funzioni logiche realizzate e le implementazioni circuitali sia dell'ALF-ADDER che del FULL-ADDER. Vediamo quindi nel dettaglio l'ALF-ADDER passando alla slide numero 45. Allora, dobbiamo prima di tutto scrivere la tabella della verità dell'ALF-ADDER. Andiamo a indicare i due addendi con X ed Y, mentre la somma con la lettera S maiuscola ed il riporto con la C di carry, esattamente come abbiamo fatto in precedenza. Allora andiamo ad analizzare la tabella della verità. Avendo due soli bit in ingresso, abbiamo che le possibili combinazioni risultano essere 4. A questo punto, per ciascuna combinazione, andiamo a determinare il valore di S e di C. Ovviamente S varrà 0 per la combinazione 00, 1 per la combinazione 01, 1 per la combinazione 10 e 0 per la combinazione 11. Per quanto riguarda invece il carry, varrà 0 per le prime tre combinazioni e 1 solo in corrispondenza dell'ultima combinazione, che è l'unica che genera il riporto perché è l'unica che ha due uni come ingressi. Possiamo adesso andare a scrivere le equazioni delle due uscite. Partiamo dalla somma S. Allora, possiamo andare a scrivere S in forma somma di prodotti, andando quindi a considerare la somma dei nostri min termini per cui l'uscita vale 1, vale a dire le combinazioni 0,1 e 1,0, per cui possiamo andare a scrivere l'uscita S come x negato and y or x and y negato. Allora, se vi ricordate, questa è esattamente la definizione della funzione XOR, per cui possiamo dire che la somma è data dallo XOR tra x e y. Andando invece a scrivere l'equazione per il riporto, in questo caso abbiamo una sola combinazione per cui il riporto vale 1, che si ha esattamente quando x e y assumono entrambe valore 1, per cui la nostra equazione per quanto riguarda l'uscita C sarà semplicemente x and y. Per quanto riguarda la realizzazione circuitale, invece, possiamo vedere come l'alfadder sia semplicemente realizzabile andando a utilizzare solamente due porte logiche, vale a dire una porta XOR che combina le variabili x e y per produrre l'uscita S e una porta AND sempre applicata alle variabili x e y che ci genera il riporto. Vediamo ora invece come si progetta un full adder. Passiamo alla slide 46. Ovviamente iniziamo sempre dalla tabella della verità del full adder. Abbiamo, come nel caso precedente, i due addendi indicati con x e y. In questo caso però abbiamo un ulteriore ingresso che è dato dal riporto prodotto dalla colonna precedente, che abbiamo in questo caso indicato con z. Le uscite invece saranno sempre due, cioè la somma e il riporto generato in uscita C. Avendo tre variabili di ingresso, la nostra tabella della verità avrà quindi 8 righe. Per ciascuna di queste 8 righe dobbiamo andare a derivare i valori in uscita di S e C. Allora vediamo come si fa. Semplicemente si va ad applicare la regola della somma binaria a ciascuna combinazione in ingresso. Vediamo la prima combinazione. Abbiamo 0, 0, 0. In questo caso sia somma che carry valgono 0. Combinazione 001, abbiamo che la somma vale 1 e il riporto vale 0. Analogamente per la combinazione successiva, cioè 010, abbiamo che la somma vale 1 e il riporto vale 0. Stiamo attenti alla successiva combinazione, dove abbiamo 011. In questo caso somma vale 0 e carry vale 1. Per quanto riguarda le altre combinazioni, cioè 1, 0, 0, abbiamo che la somma vale 1 e il carry vale 0. Combinazione 1, 0, 1, abbiamo che la somma vale 0 e il carry vale 1. Analogamente per la combinazione 1, 1, 0, abbiamo che la somma vale 0 e il carry vale 1. Adesso stiamo attenti per l'ultima combinazione, dove tutte e tre le variabili in ingresso valgono 1. In questo caso abbiamo che sia somma che carry valgono 1. Allora, in questo caso non è conveniente andare a scrivere la nostra funzione in termini di somma di prodotti o di prodotti di somme, perché possiamo vedere se è possibile semplificare le espressioni logiche con gli strumenti che abbiamo visto in precedenza nel corso. Essendo una funzione di tre variabili, possiamo pensare di andare a utilizzare le mappe di Carnac. Ovviamente avremo due mappe di Carnac, una per l'uscita S e una per l'uscita C. Allora, iniziamo con l'uscita S. Allora, se noi andiamo a disegnare la nostra mappa di Carnac e a mettere i quattro uni presenti nell'uscita S nella mappa, possiamo vedere che questa ha la stessa forma, diciamo la stessa struttura che avevamo visto in uno dei casi particolari che abbiamo visto in precedenza. Per vale a dire la generazione del bit di parità. Vi ricordate che in quel caso avevamo verificato come questa particolare mappa di Karnaugh sia riferita alla funzione XOR di tre variabili. In questo caso possiamo, come abbiamo fatto l'altra volta, scrivere che S è uguale a X XOR Y XOR Z. Per quanto riguarda invece il carry, non abbiamo una struttura riferita ad esempio alla porta XOR come prima, ma dobbiamo andare a considerare i nostri rettangoli come abbiamo fatto sia nelle esercitazioni sulle mappe di Karnaugh sia nelle lezioni teoriche. Allora, in questo caso vedete che abbiamo quattro uni nella mappa di Karnaugh, che possiamo andare a raggruppare nei tre rettangoli che vedete indicati nella slide. Allora, in particolare, adesso vediamo quale termine prodotto viene generato da ciascuno dei rettangoli. Iniziamo dal rettangolo verde, quello che copre praticamente tutta la terza colonna. Allora, vedete che nella terza colonna la variabile x passa da 0 a 1, quindi non la consideriamo, mentre le variabili y e z assumono sempre valore 1, per cui x e y appariranno entrambe in forma diretta per quanto riguarda il primo termine prodotto. Andiamo ora ad analizzare insieme il secondo rettangolo. Guardiamo il rettangolo blu, cioè quello che copre la seconda riga, seconda e terza colonna. Allora, possiamo vedere che nella seconda riga x assume sempre il valore logico 1, quindi apparirà in forma diretta in questo termine prodotto. Y varia tra 0 e 1 tra la seconda e la terza colonna, quindi non comparirà nel nostro termine prodotto. Z vale 1 sia nella seconda che nella terza colonna. Per cui il secondo termine prodotto che andiamo a considerare è x and z. Ci resta ora solo un ultimo termine prodotto, che è quello originato dal raggruppamento che vedete indicato in rosso. In questo caso x apparirà in forma diretta, y apparirà in forma diretta e z non comparirà in questo termine prodotto. Per cui possiamo andare a scrivere la nostra C come x and y or x and z or y and z. A questo punto possiamo andare ad applicare alcune manipolazioni algebriche su questa equazione per andare a ricavare un'espressione che è interessante per quanto riguarda l'implementazione circuitale. Infatti, come potete vedere dalla slide, possiamo esprimere C come x and y or z and x XOR y. Allora, perché è interessante questa espressione? Perché questa espressione ha al suo interno x and y e x XOR y che sono esattamente le uscite che vengono prodotte da un alfadder. Quindi se passiamo alla slide numero 47, possiamo vedere come un full adder possa essere implementato tramite due alfadder e una porta OR. Ovviamente è necessario andare a interconnettere opportunamente le tre variabili in ingresso ai due alfadder. Allora, vediamo come andare a realizzare il full adder a partire dagli alfadder. Allora, innanzitutto in slide vedete evidenziati tramite dei rettangoli tratteggiati in blu il circuito dell'alfadder, i due circuiti degli alfadder, che sono esattamente gli stessi che abbiamo visto nel due slide prima, cioè quando abbiamo parlato dell'alfadder. Al primo alfadder viene posta in ingresso la coppia XY, di modo che l'uscita della prima porta XOR sia uguale ovviamente a X XOR Y, per mentre l'uscita della porta AND di questo alfader è ovviamente la AND tra x e y. Ora andiamo a vedere come si collegano queste cose e la variabile z in ingresso al secondo alfader. Abbiamo detto che la somma S prodotta da un full adder deve essere la XOR tra tre variabili x, y e z. Dato che x e XOR y è prodotta dall'uscita del primo alfader, questa viene collegata in ingresso alla XOR del secondo alfader, insieme alla variabile z, di modo che l'uscita S sia esattamente la XOR tra queste tre variabili. Ora vediamo che cosa ci serve invece per produrre il riporto in uscita. Ci serve x and y, che come abbiamo visto viene prodotto in uscita dalla AND del primo alfader. Questo prodotto deve essere posto in OR tra z and x XOR y. Allora, x XOR y viene prodotto in uscita dalla XOR del primo alfader, motivo per cui il primo ingresso della AND del secondo alfader è l'uscita della XOR del primo alfader. La seconda cosa che dobbiamo mettere in ingresso alla porta AND del secondo alfader è la variabile z. Proprio perché dobbiamo andare a fare la AND tra z e x XOR y. A questo punto ci manca solo la porta OR, che riceverà in ingresso le uscite delle due AND dei due alfader. In questo modo, cioè tramite due alfader e una porta OR, siamo andati a implementare un full adder. L'alfader sarà poi una cella fondamentale che andremo a utilizzare per andare a progettare sommatori a n bit. In particolare, se passate alla slide numero 48, vediamo quello che viene chiamato ripple carry adder, vale a dire un sommatore a n bit con riporto in cascata che andiamo a realizzare connettendo n full adder, in modo che l'uscita riporto di uno sia l'ingresso riporto del successivo. Ovviamente abbiamo che il riporto in ingresso alla cella che somma i bit meno significativi deve essere posto pari a 0. Allora vediamo in slide un esempio di ripple carry adder a 4 bit. Allora vedete che se noi abbiamo utilizzato la progettazione gerarchica, abbiamo il nostro blocco full adder che riceve in ingresso 3 bit, cioè carry A e B, e produce due uscite, cioè somma e carry. A questo punto, se noi andiamo a mettere in cascata i nostri full adder, andando a interconnettere l'uscita riporto di 1 all'ingresso riporto del full adder successivo, andiamo a ottenere esattamente la struttura che vedete riportata in slide, dove abbiamo che il primo riporto, cioè C0, viene posto uguale a 0. L'uscita C1 del primo full adder viene posta in ingresso come riporto in ingresso al full adder successivo, cioè quello che produce l'uscita S1. Allora potete vedere che questa è una struttura modulare, perché in questo caso io vi ho fatto vedere in slide il progetto di un sommatore a 4 bit. Se invece che un sommatore a 4 bit volete andare a realizzare un sommatore, ad esempio a 32 bit, vi basterà andare a mettere in cascata fra di loro 32 full adder. Poi la cosa importante è che il progetto del singolo full adder è sempre lo stesso, cioè è sempre quello che abbiamo visto nella slide precedente. Potete vedere anche un altro dei vantaggi della progettazione gerarchica, perché se noi non avessimo sviluppato prima il progetto del singolo full adder, ma ci fossimo focalizzati subito sull'andare a progettare un sommatore a 4 bit e avessimo deciso, ad esempio, di scrivere la tabella della verità, noi avremmo dovuto scrivere una tabella della verità a 9 ingressi, vale a dire il C0 in ingresso e poi A0, B0, A1, B1, A2, B2, A3 e B3. Se abbiamo una tabella della verità a 9 ingressi, avremo bisogno di 512 righe per considerare tutte le possibili combinazioni binarie. Ecco, capite che una tabella della verità di queste dimensioni non è per nulla gestibile. Mentre andando ad applicare la progettazione gerarchica e scomporre il nostro problema in tanti sottoproblemi più semplici, in questo caso il sottoproblema erano due, cioè quello della costruzione di un alfadder e quello della descrizione di un fulladder. Ecco, siamo riusciti ad andare, nel caso peggiore, a considerare una tabella della verità con 8 righe, che sicuramente è molto molto più semplice rispetto a una tabella della verità a 512 righe, per cui in pochi passaggi siamo riusciti ad ottenere il nostro sommatore a 4 bit con una complessità di progetto molto molto inferiore rispetto a che progettare direttamente il sommatore a 4 bit. Inoltre abbiamo progettato quello che è un blocco logico fondamentale, vale a dire il fulladder, che possiamo utilizzare in altre applicazioni. Ad esempio, come vi ho detto prima, possiamo andare a costruire un sommatore che invece che essere a 4 bit è a 32, a 64 bit, non importa, può essere più grande o più piccolo di 4 bit, l'importante è che abbiamo un blocco logico che noi sappiamo essere testato e di funzionamento garantito. Ovviamente l'unica cosa su cui ci dobbiamo confrontare è andare a progettare in modo opportuno le interconnessioni che però abbiamo visto rispettano una regola che è sempre la stessa, vale a dire il carry prodotto in uscita da un blocco diventa il carry che riceve il blocco successivo in ingresso. Ecco, in questo modo noi abbiamo praticamente la possibilità di progettare un sommatore binario a n bit con n arbitrario, semplicemente andando a progettare opportunamente il nostro fulladder. Nelle prossime lezioni vedremo alcuni utilizzi del fulladder per dei circuiti binari che vanno a fare delle operazioni matematiche diverse dalla somma.